La parola di Dio, appena citata nella regola, parola che oggi ci sembra così dell'Antico e anche del Nuovo Testamento, in una particolare sensazione di unità dei due testamenti, ci porta delle parole molto severe, che però sentivo alla luce di quanto stiamo ascoltando, penso qualcuno di noi stia ascoltando al mattutino nella terza lettura dall'enciclica del Papa, corrispondenti alla situazione che l'intera umanità sta vivendo, di grande difficoltà, di grande stress, e che richiede sempre una nuova ricerca di interpretazione, di comprensione di senso e anche di indicazioni di pensiero e di azione. Ecco, credo che ancora una volta la parola antica e nuova, così come la sentiamo in questi giorni, ci possa essere di stimolo per questo. E quindi ancora una volta vogliamo ringraziare il Signore, anche se tante cose non le comprendiamo, ci sembrano ostiche alla nostra sensibilità, ma ugualmente lo vogliamo ringraziare, gli vogliamo chiedere fin dall'inizio della nostra celebrazione la luce per poter cogliere bene il messaggio che Egli ci vuole mandare attraverso la parola e attraverso la storia che viviamo.
Da un lato sembra che ci siano due gruppi, cioè quelli che appunto non conoscono, non solo non conoscono il Signore, ma si muovono in una maniera appunto come ricorda o gli angeli che hanno peccato, e poi questo mondo antico, insomma, che inonda col diluvio, e quindi, e poi ancora, insomma, Sodoma e Gomorra distrutte, insomma, mentre gli altri vengono, questi pochi uomini vengono salvati. Ma mi sembrava che non fosse così, ma questi uomini che vengono nominati hanno una parte fondamentale per tutti gli uomini. E quindi certo lui manda il diluvio e dice appunto per distruggere un mondo di malvagi, ma mi sembrava che questo Noè viene chiamato messaggero di giustizia, con anche un termine che appunto nel Nuovo Testamento viene applicato per dire che è Paolo che lo dice nella lettera a Timoteo, che lui è messaggero del fatto che Gesù Cristo ha dato se stesso per tutti. E quindi continuamente anche dopo, guardando questa distruzione delle città, però salva Lot, e mi è sembrato che poi tutto quello che lui dice di Lot, che abitava in mezzo a loro, che si tormentava a motivo delle opere malvagie, insomma, con dei termini che mi sembravano come una passione stessa di Lot, per cui c'è questa distruzione e c'è questo essere un esempio, un esempio in cui appunto ritroviamo anche nello stesso termine delle cose molto forti, perché è Gesù stesso che lo dice, che dà ai suoi l'esempio perché lo facciano anche a loro, attraverso questo essere, chinarsi, insomma, e lavarsi i piedi a vicenda, per dire delle situazioni in cui magari queste parole si trovano, e lì mi sembra proprio che ci sia questo grande travaglio, che mi sembrano un grande segno e preannuncio, insomma, della passione di Gesù. E quindi non riuscivo più a vedere queste cose come cose separate, quelli che vengono distrutte, ma che questi nominati in realtà sono un segno molto forte, certo, di ammonimento e di indicazione, però, di strada, appunto, per tutti gli uomini, insomma, anche nel segno di una sofferenza per tutto quello che uno può vedere e quindi di un riscatto attraverso la sofferenza e la passione che uno può provare, insomma. Allora mi sembrava anche, sì, quante cose noi vediamo, come le viviamo, giudicando o mandando o mettendo appunto in una preghiera, in un atteggiamento che vuole, insomma, chiedendo al Signore poi di salvare tutti come Lui in realtà è venuto a fare. Insomma, mi chiedevo rispetto anche al modo di leggere certe situazioni così lontane dal Signore, e così pensavo anche alla lettura del Vangelo, perché a un certo punto, insomma, può sembrare che loro chiedano delle cose molto grosse, insomma, grosse ma anche come lontane da quello che Gesù, insomma, propone e indica. Eppure il modo in cui Gesù muove i cuori e le parole anche di tutti finché li raduna, dicendo però appunto com'è la via, quella del servire, del... Insomma, mi è sembrato un modo così anche buono e paziente e dolce del Signore di rivolgersi a tutti i suoi per poi condurli nella sua via, diciamo.
Un passo così mi sembra che induca molto a chiedere perdono, a chiedere anche il Signore perdono, insomma, e quindi invita alla penitenza. E ecco, da questo punto di vista mi è sembrato anche utile questa prospettiva, considerare questo passo sia a livello molto ampio della storia, ma anche molto interno del cuore, insomma, per cui, per esempio, questo giusto, no, che è quella di Gesù, oppresso, e può essere anche una presenza entro ciascuno del Signore, e quindi un invito, insomma, a guardare la presenza del Signore dentro di noi, anche come nella sofferenza che è significata dalla croce, insomma, per il nostro peccato, che però è fonte anche di salvezza, perché poi il Signore dalla croce perdona anche chi lo ha crocifisso.
Ovviamente il testo mi ha impressionato, perché il lettore proprio non so niente, cosa vuol dire, non ci si racconta, perché stamattina Pietro qui per lui dice queste cose. Ora ho pensato appunto anch'io che lotta sulle figure del Signore, ma è pure, però a oggi 2021 ci dice, io adesso la città Francesco il Papa non lo sto leggendo, quindi poi se dico subito, però mi è impressionato che abbiamo di fianco il testo di Matteo. Questo discorso si fa ai 10 arabi, perché questa mamma che va lì a chiedere per i miei figli, pizza queste mamme, che voglio per loro figlioli, ma devo dire che adesso sapete quindi nell'Anastasia è giusto questa cosa, che io capisco che sia una cosa, questi due figli che a mamma vuole in qualche modo fargli dare un posto di rilievo, vuole in qualche modo aprire la strada ai suoi figli, è importante, perché anche poi il signore dice, ma smetti sta zitta, questi raccoglie tutto, raccoglie a sé tante cose, questo Lot, adesso forse da rileggere, questo Lot è impressionante perché lui soffriva di sé perché udiva, purtroppo questo Lot dice cose che forse anche noi dobbiamo cominciare a ascoltare, capire, vedere persone, insomma, l'impressione è che per fortuna leggiamo tra le pie, altrimenti nascosta lì, intanto si alto un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino sì, invece questo testo è importante, poi anche questo momento storico, questo momento liturgico, insomma sembra bello poter insieme ancora leggere la scrittura insieme, questo mi sembra un regalo che forse non capiamo, quando capita appunto sedere discorsi in zone parrocchie vicino a noi che come dica, io dico ma fortuna, abbiamo un regalo di leggere insieme, questo è un regalo che non siamo capaci di capire in fondo quanto è importante, mi sembra questo, stamattina, scusate, ma mi sembra importante dire queste cose, dire queste cose.
Certo, da questa lettura emerge che il Signore Dio non sta immobile lassù in cielo, da un'altra parte, senza interessarsi di noi. Perché gli dèi sono così, non ascoltano, non sentono, non camminano, non si interessano. Quindi questo è importante secondo me, perché quindi lui adesso ci guarda, ascolta. Poi naturalmente, come qualcuno diceva, noi affidiamo noi stessi al Signore, che però quando diciamo che Salvatore lo è o non lo è, quindi sicuramente c'è un mistero dell'iniquità, però quindi la fiducia nel Signore che ascolta, interviene al di là di noi stessi anche. E quindi sì, anche in questa preparazione verso il Natale, ci penso che l'atteggiamento giusto sia quello di fiducia nel Signore e di, come dice il Battista, di mettersi un po' nell'ottica di un cammino, di qualcuno che viene, di accoglienza.
Io ho portato questa impressione, e cioè che tutti hanno bisogno di essere salvati e quindi in ogni modo l'opera del Signore è necessaria a tutti. Quindi mi pare molto importante appunto che noi teniamo questo Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto, in modo semplice e pieno, perché qualche volta dico questa parola quando sono proprio lontano dal Signore e altre volte invece Lui mi è vicino e quindi io ricavo questa cosa da questo testo, e cioè che tutti abbiamo bisogno di essere salvati e che non c'è nessuno che quindi siccome è a posto va a finire bene. Tutti siamo nell'attenzione del Signore e certamente Lui vuole per tutti la salvezza e nessuno si salva, ma ognuno di noi è davanti alla supplica Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto il mio aiuto, sempre. Non ho mai toccato l'ipotesi di questa etica razionale che dice se tu fai tutto bene sei già a posto. Invece tutti abbiamo bisogno di essere salvati. Signore può venire a pescarci nel nostro peccato e venire a incontrarci in un momento in cui la nostra vita è umile e fedele. Però tutto, tutto è legato all'amore di Dio. Tutti ne hanno bisogno. Non ci sono i primi della classe, insomma.
Bene. Mi compiaccio che Giovanni si è evoluto, perché mentre uscivamo di casa io mettevo la giacca a vento, mi diceva piuttosto complicato il testo di oggi, invece si vede che è andato in
vero l'automobile.
Va bene, ma io provo a individuare un po', secondo le cose che avete detto, qualche segnale che mette più in discussione lo schema che uno potrebbe pensare che ci sia alla base di questo testo, cioè lo schema, appunto, che, come adesso Giovanni un po' accennava, i giusti si salvano, gli empi vengono dannati. E questo schema qua a una prima lettura può essere... si può dire che soggiace a questo testo, ma è solo una prima lettura. In realtà c'è qualche segnale che non è proprio così. Allora vorrei mettere in evidenza questa questione che non dice, a proposito della generazione del diluvio, che questa generazione è perduta, ma parla del mondo antico. È un'espressione molto particolare, avrebbe potuto dire i contemporanei di Noè, non so, i suoi compaesani. Invece dice del mondo antico non fece risparmio. E poi, alla fine dello stesso versetto, un mondo di empi fece cadere il diluvio su un mondo di empi. Cioè c'è questa insistenza sul... chi è la vittima del castigo divino? È il mondo. Non sono le singole persone. Direte, è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Perché sappiamo che anche Gesù usa spesso la... in questa terminologia del mondo, ciò che è del mondo, ciò che è di Dio. E poi un altro segnalino, quando dice che, scusate, li sto ripescando, alla fine del versetto 9, questo verbo custodire, non dice che questa gente è stata castigata, ma è stata custodita per il giorno del giudizio. Cioè c'è come una specie di rinvio, è come tutta ferma questa gente in qualche situazione e attende il giorno del giudizio. Insomma, non è la stessa cosa che dire questi qua di Sodoma e Gomorra ormai sono spacciati. E lo stesso riguardo agli angeli, torno un attimo sugli angeli, l'ultima parola del versetto degli angeli dice che sono custoditi per il giudizio, anche loro, anche di loro non si può dire che sia ormai sancito in eterno il giudizio negativo. Sono anche loro lì, come in una situazione di attesa. Cioè, è come dire, il giudizio finale non è detto che sia come le cose che succedono e che vengono descritte oggi. Sono tutte cose che succedono prima del giudizio finale e che hanno un significato di messaggio, di ammonimento, ma anche di punizione temporanea. Ma non si dice nulla dell'esito finale di tutta questa gente. Ecco, questo un po' mi sembra che si debba dire. E poi c'è, però volevo anche notare questo, cioè confrontando con gli episodi dell'Antico Testamento a cui si riferiscono queste citazioni, soprattutto il diluvio e la distruzione di Sodoma e Gomorra, vengono fuori, come altre volte anche si vede nel Nuovo Testamento, vengono fuori delle cose che l'Antico non dice. Per esempio, questo studio psicologico della figura di Lot. Non si dice nulla di questo. Si dice solamente che Lot era un uomo giusto, senz'altro. Però che lui era uno che era dentro di sé rattristato per le cose che succedevano e che tormentava la sua anima giusta per le opere trasgressive degli altri. Questo tormento di Lot non viene fuori. E questo è molto interessante, cioè qui si descrive, ieri Giovanni diceva, la vita cristiana è questa. E soprattutto quel verbo, Lot abitava dentro di essi. Uso un verbo, non sono riuscito, non ho trovato il tempo di controllare se ci sia altre volte nel Nuovo Testamento, ma questa inabitazione era un verbo stranissimo, molto particolare, che indica proprio come deve essere il cristiano nel mondo. Abitare in mezzo alla gente e portare nel cuore tutte le pene di quello che succede. Questo è vero. Anche alcuni discorsi di Don Giuseppe a questo proposito si potrebbero ricordare, soprattutto quello dell'archiginnasio a questo proposito. Il monaco ha questo particolare ruolo nelle vicende del mondo. E qui è Lot. E da ultimo, che poi non sarebbe l'ultimo, sarebbe il secondo esempio, Noè. Di Noè non si dice niente che facesse nei confronti della sua generazione. Semplicemente lui ha ricevuto l'ordine di fare l'arca e viene descritto nella sua costruzione dell'arca. Invece qui Noè viene detto banditore di giustizia, cioè annunciatore, proclamatore della giustizia presso quella generazione. Ancora, cioè, sono figure che entrano in relazione, voglio dire, con il mondo circostante e in una relazione positiva, cioè il desiderio di portare dei segnali che c'è la salvezza, c'è una via. Ecco. Sono tutte figure evidentemente profetiche del Cristo che però vogliono dire molto anche ai destinatari della lettera, quindi Pietro, quindi anche a tutti noi. Cioè come ci si muove nel mondo? Non ci si muove con un animo di giudizio, di convinzione di propria che noi siamo a posto e gli altri sono perduti. Ecco, vediamo queste due figure che ci insegnano molto proprio in modo positivo a entrare in rapporto con i mali del mondo.